scrivi a Cominciamo Bene 339-63-00-192 oppure alla mail diretta@rbe.it.
Le 9 trascorse da 3 minuti, ritorniamo in onda e ritorniamo ancora una volta per l'ennesimo momento all'interno di questa puntata sulle elezioni europee. Eh sì, beh, ma ormai ci siamo, tra meno di 2 settimane si vota e l'appuntamento è, da un lato, sicuramente molto atteso, anche perché per alcune regioni, come la regione Piemonte, arriva in contemporanea con molte amministrative, molte regionali, quindi è uno di quei giorni in cui si costruisce molto. Ma forse mai prima d'ora l'appuntamento con le elezioni europee è anche estremamente temuto. Perché? Beh, i motivi sono moltissimi. In gran parte li possiamo ricondurre a una dimensione, quella del rischio. Il rischio della fine del patto tra popolari e socialdemocratici per motivi un po' di orientamento, un po' numerici, l'incertezza a proposito del destino dei parlamentari britannici e poi, beh, il boom possibile, probabile in alcuni paesi, dei movimenti euroscettici, ma anche, e questo è un tema fondamentale, la fine della, chiamiamola così, credibilità del voto. Sì, perché tra le elezioni del 2014 e quelle del 2019 c'è stato un massiccio sciame sismico da questo punto di vista, cominciato con il referendum sulla Brexit nel giugno 2016, proseguito con l'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, confermato dalle vicende come quella di Cambridge Analytica o le varie fuoriuscite dall'inchiesta sul cosiddetto Russiagate. Bene, oggi ci occupiamo proprio di questa dimensione del rischio, ma spostata su un fuoco più preciso, grazie al nostro ospite Giorgio Comai, ricercatore presso l'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, molto spesso sentiamo dire, prima di tutto, attenzione al pericolo russo nelle elezioni europee, quindi si guarda sempre verso l'esterno. Non è però un po' limitativo guardare soltanto a un attore quando si parla di rischio e vulnerabilità nel campo del voto?
Sì, infatti, in particolare dopo i voti a cui facevi riferimento pochi minuti fa, l'attenzione è stata tutta sulla Russia, sempre sulle interferenze esterne. Però quando con i miei colleghi ed altri esperti che lavorano nel settore ci siamo un po' abbiamo iniziato a ragionare in modo più strutturato su come reagire ai problemi che sono emersi per via dell'interferenza russa, sempre più si è cercato di aggiustare un po' il tiro, un po' perché nel caso italiano casi di interferenza diretta come quelli tutto sommato riscontrati in America in modo particolare non si sono visti, un po' perché in una democrazia è difficile, anche se il problema fosse davvero quello, cosa di cui c'è tutte le ragioni di dubitare, in una democrazia è difficile, come dire, reagire a un attore, a uno specifico attore esterno, senza invece ragionare di più sulle vulnerabilità che sono alla base di questa supposta minaccia.
Ecco, infatti, perché parlare di interferenze suona sempre un po' strano, nel senso che queste interferenze devono trovare dei canali d'accesso e qui entriamo nelle vulnerabilità. Ora, in un suo recente articolo su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, lei individuava 3 esempi, per esempio, quello della disinformazione, quello della trasparenza e quello della cybersecurity. Da dove partiamo?
Ma partiamo forse da quello che si parla un pochino meno, che è quello della cyber security, se posso, perché se ne parla spesso con quando vi sono stati hack, va bene, insomma nel caso americano ai democratici, a Macron in Francia, però vi sono stati anche in Italia in varia forma, in questo momento, ad esempio l'anno scorso, da entrambi i partiti che adesso sono al governo, e spesso la reazione da parte di molti è quella quasi di deridere, diciamo, guardiamo qua un partito che vanta così tanta attenzione alla questione digitale, poi si fa bucare il sito. E invece, come dire, la questione andrebbe approcciata in modo molto diverso, quindi iniziando a ragionare su come spingere i partiti ad avere delle pratiche migliori di cyber security, perché sono strutturalmente, partiti politici, organizzazioni politiche in senso più ampio, sono strutturalmente uno degli elementi più vulnerabili, più ghiotti dal punto di vista degli hacker di un sistema democratico, eppure non hanno nessun incentivo strutturale a pensare alla propria sicurezza digitale, perché la sicurezza costa soldi, costa tempo, costa da complicazioni nella gestione della comunicazione interna, e quindi spesso si preferisce fare, come dire, una campagna pubblicitaria in più invece che pensare, insomma, a come essere tutelati. Questo si è visto appunto anche Nel caso dei partiti italiani che appunto che sono viste le proprie i sistemi di email violati, come è successo anche alla Lega.
Sì, tra l'altro costa anche, aggiungiamo, un approccio coerente, voglio dire, quello del mettere in sicurezza un sistema è un approccio che richiede che tutti i livelli siano allineati, e essendo in molti casi i nostri partiti politici abbastanza polverizzati anche in termini di governance, abbiamo in effetti un ulteriore elemento di difficoltà. Ma ecco, questo non è l'unico tra gli elementi di rischio, di vulnerabilità che avevamo che lei sta individuando nell'avvicinamento a queste elezioni. Si diceva anche della trasparenza. Questo è per esempio un tema forse ancora meno sottolineato rispetto a quello della cyber security, di cui ogni tanto qualcosina si legge, ma sui finanziamenti, sulla provenienza, sulla trasparenza dei finanziamenti, voglio dire, abbiamo forse ancora meno idee.
Sì, qui c'è davvero tanto lavoro da fare, perché la legislazione vigente in buona parte pensa appunto al sistema dei partiti come il fulcro, insomma, da cui tutti i flussi di denaro passano, e quindi, come dire, una legislazione che richiede un certo livello di trasparenza riguardo ai partiti politici c'è, però appunto le situazioni sono cambiate, appunto sono sempre più importanti le fondazioni politiche, sono sempre più importanti i gruppi di iniziativa, quindi anche per come lavora il Movimento 5 Stelle spesso tante iniziative partono da gruppi locali e non dal partito, quindi pure se poi il partito ha pratiche di trasparenza di altro tipo, strutturalmente queste non derivano dal sistema legale che abbiamo. Tracciare i finanziamenti in un contesto di finanza globalizzata è ancora un altro livello di complicazione, quindi vi sono molte difficoltà. Vi è anche l'aspetto di una cultura della trasparenza, ad esempio se pensiamo a think tank, organizzazioni di vario tipo, spesso non comunicano in modo adeguato, non comunicano quasi affatto le fonti dei loro finanziamenti. Per organizzazioni che intervengono in modo diretto nel dibattito pubblico, questo anche è un problema. E infine l'ultimo aspetto è quello del finanziamento delle diciamo così, della campagna elettorale. Di nuovo, la legge richiede un alto livello di trasparenza in tempo di campagne elettorali, però lo richiede senza specificare affatto tutto il mondo online, quindi non vi è nessun requisito effettivo nel sistema legale attuale di riportare le spese riguardanti appunto la propaganda elettorale nel mondo digitale, online, in internet.
Ecco, domani, proprio per affrontare questo tema, si svolge a Roma, a partire dalle 14 fino alle 18, un laboratorio, un workshop dal titolo Le elezioni ai tempi del social network, elezioni europee, disinformazione e microtargeting. Tra l'altro questo del microtargeting è un tema su cui potremmo dilungarci per giorni, ma per il momento lo mettiamo da parte. E c'è un interrogativo in questo titolo del convegno, ovvero che fare? Bene, questa è la domanda che giriamo proprio a Giorgio Comai prima di salutarci, visto che interverrà proprio nel primo dei workshop, la prima sessione chiamata La disinformazione all'opera. Ecco, che fare non è una domanda semplice, non dobbiamo però avere paura di affrontare la complessità, quindi immagino potremo solo accarezzare la superficie del tema.
Sì, appunto, l'evento di domani sarà un'importante occasione di incontro, perché ci sarà il garante, speriamo ci siano rappresentanti dell'Agicom, ci saranno esperti che hanno, come dire, fatto ricerca su questi temi da parecchio tempo. Passando subito al che fare, appunto i livelli sono tanti, ci sono ragionamenti di lungo periodo e di breve periodo. Nel brevissimo periodo la cosa che il legislatore italiano può fare e deve fare al più presto è quello di appunto di aggiornare la legislazione per quanto riguarda le campagne elettorali al mondo digitale, quindi quantomeno obbligare i partiti, almeno la parte ufficiale dei della propaganda elettorale, che venga pienamente riportata e quindi sia da questo punto di vista quantomeno trasparente. Considerato che al giorno d'oggi tanta pubblicità non viene, o tanta, insomma, propaganda elettorale non avviene tramite ufficialmente i canali ufficiali del partito, ma tramite altre pagine Facebook, gruppi di simpatizzanti più o meno trasparenti, è importante appunto che le piattaforme siano pienamente trasparenti sia sui post sponsorizzati sia sulle pagine pubbliche oltre una certa dimensione, quindi che raggiungono un pubblico molto ampio. Quindi da questo punto di vista c'è un lavoro forte da fare. L'autoregolamentazione delle delle grandi piattaforme non sta funzionando, sono stati fatti gli sforzi spinti dall'Unione Europea, quindi c'è un minimo di trasparenza da parte delle piattaforme, ma ancora troppo poco da parte di ricercatori, di giornalisti che lavorano sui dati. Tanti di questi dati sono molto molto difficili da utilizzare, quindi le analisi sono sempre parziali. Abbiamo visto nei giorni scorsi sono state chiuse una serie di pagine, certo, internet anche in Italia, però insomma quegli sforzi lì sono resi inutilmente complicati da un sistema di filtraggio esterno che, come dire, quando si pensa ad attori esterni che complicano, come dire, lo svolgimento della nostra vita democratica, insomma bisogna anche pensare ad attori che limitano accesso a informazioni sui flussi informativi che avvengono nel nostro paese, come sono le grandi piattaforme di internet.
Anche se forse manca ancora un ulteriore elemento, che però non è affrontabile nell'orizzonte temporale di una legislatura o di una elezione, ma è quello della competenza degli utenti, della, diciamo, alfabetizzazione ai social della popolazione. Perché quante volte succede di dire: ah sì, l'ho condiviso, ma sì, ma anche se falso, ma mi sembrava una cosa interessante da condividere. E diciamo un utilizzo molto a cuor leggero di qualcosa che viene spesso percepito come non reale, quando lo è tremendamente. E quando sentiamo certi giornali, alcune testate generaliste, dire succede questo su Facebook mentre nel mondo reale succede quest'altro, forse ci rendiamo conto che l'alfabetizzazione è ancora molto lontana. Su questo, ecco, ci sarà qualche riflessione anche domani.
Sì, assolutamente. Si parla appunto di media literacy, che in un certo senso è la risposta che tutti preferiscono, nel senso che un pubblico conscio di come accede alle informazioni, di come le informazioni vengono diffuse, è un primo passo importante per resistere, insomma, a questi processi di disinformazione di cui tanto si parla. Faccio un esempio, insomma, in un lavoro basato sui dati, a cui stiamo lavorando con dei colleghi che si occupano appunto di data journalism, io stesso in prima persona, abbiamo riscontrato appunto una serie di siti che hanno la stessa proprietà. Questi siti hanno delle pagine Facebook, alcune con centinaia di migliaia, alcune sopra un milione di like. Sono pagine, diciamo così, probabilmente legittime nella maggior parte,
certo,
però un aspetto che tante persone comunque non pensano, ad esempio, se una di queste pagine di questa rete è una pagina di cinema o di ricette, poi se vogliamo guardare la pagina Facebook rispettiva, pubblica all'80% notizie, link ad altri siti del network, che spesso sono siti di cronaca riportati in modo più o meno adeguato, o siti che hanno una determinata prospettiva politica. Quindi spesso diamo con a cuor leggero il like a una pagina di cinema, di ricette, di genitorialità, insomma cose del tutto innocue, di meme così, e poi quando scrolliamo il nostro feed di Facebook non pensiamo, quando ci viene, vediamo una determinata notizia, non pensiamo, diciamo, ma perché una pagina di ricette mi fa vedere una notizia politica dalla prospettiva un po' particolare? Quindi inconsciamente siamo esposti a una serie di notizie in un modo che non percepiamo, e quindi, come dire, essere più consci di come le notizie si diffondono e quali sono le logiche che spingono determinati attori appunto a diffondere notizie anche quando, e quindi dare più strumenti al lettore, al cittadino per capire come le notizie, come si ritrova a leggere una determinata notizia e non un'altra. Insomma, questo è un po' il grande problema, che accendiamo il computer la mattina e non sappiamo neanche perché leggiamo quello, ci troviamo di fronte a quello che abbiamo. Quindi rendere il cittadino più conscio dei meccanismi che determinano questo e più in grado di influenzare, di determinare quei meccanismi, è sicuramente una parte importante dell'alfabetizzazione mediatica.
Giorgio Comai, grazie per questo ampio sguardo. Domani sarà quindi il momento di questo workshop, le lezioni ai tempi del social media, elezioni europee, disinformazione e microtargeting. Che fare? Organizzato appunto da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Grazie ancora per il suo tempo e le auguro una buona giornata.
Grazie, buongiorno.